Ora nel pomeriggio dallo studio di Firenze con Niccolò Ceccarini, stadio aperto, siamo veramente alla vigilia delle prime gare che inizieranno alle 19.30 per quanto riguarda questa 33esima giornata. Ieri sera, ancora una volta, l'Atalanta show, ha fatto 6 gol, non so, ormai è la seconda squadra in Europa per numero di reti segnate dietro il Bayern Monaco. E proprio di Gasperini vorrei parlare con un signore che lo conosce molto ma molto bene, e che è Stefano Capozzucca. Ciao direttore, buonasera, ben trovato. Ciao.
Ciao Nicolò, buonasera a tutti.
Io credo che a questo punto Gasperini non so che cosa punti, perché anche ieri sera all'87esimo sul 6-2 continuava a urlare dalla panchina, a fare pressione sul portatore di palla del Brescia. Non so quale voglia raggiungere adesso come ulteriore traguardo, perché la soglia è altissima ormai, no, dell'Atalanta.
Ma Gasperini è uno che non si accontenta mai, è uno che vorrebbe raggiungere sempre il massimo, anche quando il massimo magari sembra irraggiungibile, ma per lui non è mai irraggiungibile, perché vuole sempre il massimo dei suoi ragazzi, e i suoi ragazzi cercano di ricambiarlo. Questo non vuol dire che qualche partita, uno dice, umilia l'avversario, no, lui è proprio la richiesta, se partita dal primo al 95esimo, che chiede la massima intensità alla sua squadra. Quindi lui adesso è alla ricerca di migliorarsi, magari cercando qualche record, quello magari dei gol fatti, magari in una posizione migliore in classifica, perché non dimentichiamoci che il secondo posto è lotta pieno per il secondo posto. Aveva un'ambizione, quella di poter andare a vincere a Torino, dove non aveva mai vinto con la Juve, ci è andato molto vicino, e quindi adesso tenta di piazzarsi il campionato, diciamo, al secondo posto, perché io penso che ormai il campionato solo la Juve potrebbe perderla, ma non penso che sia un'ipotesi realizzabile.
Io volevo chiederti, siccome tu lo conosci molto bene, io ho la sensazione che lui sia convinto di passare il turno col Paris Saint-Germain, ma io sono strasicuro di questa cosa, non lo dirà mai, probabilmente neanche sotto tortura, però lui è convinto di giocarsela alla pari col Paris Saint-Germain.
Guardi, lui ha una grande dote. Io quanto forse sono sempre la persona meno adatta di parlare di Gasperini, perché del rapporto, diciamo, professionale, c'è un rapporto affettivo molto importante, ci sentiamo 2-3 volte a settimana, quindi è un discorso di quel genere lì. Io però facevo un esempio con un ex giocatore del Genoa che non gioca più, che dicevo che il primo anno di Serie A del Genoa che eravamo una squadra mediocre, ma mediocre davvero, però noi andavamo in giro a giocare contro l'Inter, contro le squadre più forti, allora c'era Ibra, c'erano giocatori fortissimi dell'Inter, no? Ma non avevamo mai paura di perdere, mai. Poi magari facciamo 0-0, magari perdo, ma in genere quando tu vai a affrontare queste grandi squadre speri di prenderne il meno possibile, no?
Sì.
Ma con lui non avevamo mai la condizione di poter, cioè non avevamo questo timore di perdere, eppure eravamo una squadra normale. Quindi torno alla tua domanda. Lui va a farsi questa, poi la competizione adesso poi è anche di qui un po' anomala, perché non è andata a ritorno dove uno, se sbaglia la partita, può rifarsi nella partita di ritorno. Qui è una partita secca. Nella partita secca l'Atalanta se la gioca. E poi tutti vogliono incontrare l'Atalanta, volevano incontrare.
Sì.
Io dico che incontrare l'Atalanta, come dice Guardiola, è come andare dal dentista.
Sì.
Non è facile incontrare l'Atalanta. Quindi lui adesso vuole archiviare il campionato nel miglior modo possibile, per poi arrivare al massimo della condizione, glielo auguro di cuore, senza infortuni, senza niente, a giocarsi le queste partite di Champions.
Senti, invece ti chiedo di Juric, no? Perché poi alla fine, secondo me, tra le tante sorprese di questa Serie A, io devo metterci il Verona di Juric. E siccome tu conosci anche Juric, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, cioè nel senso, siamo veramente tra il maestro e l'allievo, con l'allievo che sta seguendo le orme del maestro, o noti una differenza tra i due, al di là dell'organico, perché chiaramente l'Atalanta ha una squadra, ha uno squadrone, ormai in realtà il Verona quest'anno comunque non è partito se non per salvarsi, ma Juric è riuscito in qualche maniera anche a tirare fuori il meglio, perché Amrabat gli ha fatto dare il 110%, Di Carmine comunque è stato recuperato come giocatore, c'è Stepinski, Faraoni sta facendo una stagione secondo me strepitosa, poi potrei parlare anche di altri, di Rachmani, di Kumbulla, insomma ne potrei dire, ecco, ma secondo te siamo sullo stesso fil rouge, cioè, è veramente lui l'allievo scelto?
Ma a tutti gli effetti, sì, te lo dico Nicolò, a tutti gli effetti. E poi inutile nascondersi, Verona è la vera sorpresa del campionato, perché l'Atalanta è una sorpresa che sta sorprendendo sempre di più, perché continua a fare sempre alzare l'asticella, ma ormai non sorprende più, perché sono 4 anni che va in Europa e si consolida. Ma il Verona all'inizio campionato sfido chiunque che non la mettevano nelle griglie delle squadre dove adesso il Genova, il Lecce, la Spal e il Brescia, che doveva combattere con queste 4 squadre che oggi sono in fondo alla classifica. Tutti. Quindi il grande merito sicuramente va a Juric, che ha saputo dare anche qui delle certezze ai giocatori. Poi vediamo sul campo, dove non hanno paura, affrontano gli avversari con grande piglio e spero delle prestazioni di tutto rispetto. Quindi grande merito a Juric, che è davvero l'allievo di Gasperini, perché anche loro fanno dell'intensità l'arma migliore.
Invece qual è una squadra che ti ha deluso per ora? Se c'è, se la vuoi dire.
Ma squadra che è deluso... forse la Fiorentina è un po' deluso, perché
siamo arrivati lì, immaginavo che sei arrivato,
non dovrei dirlo perché tu sei di Firenze. La Fiorentina perché per me è un organico importante, la Fiorentina, quindi però non chiedermi i motivi, non voglio entrarci, però dalla Fiorentina mi aspettavo qualcosa in più io.
Sì. E questo è vero, perché comunque è il secondo anno consecutivo che la Fiorentina lotta per la salvezza fino alla fine del campionato, cioè, e non è da Fiorentina avere un progetto del genere, no?
No, però bisogna vivere le situazioni per poi giudicare e parlare, ecco, questo è normale. Stasera ha una partita delicata
a Lecce,
A Lecce, che io mi auguro, non so, non mi auguro niente, perché dall'altra parte c'è un caro amico che è Fabio Liberani, e quindi di qui c'è Daniele Padre, che è il suo santo amico, quindi non mi auguro niente, però è una partita delicata per la Fiorentina, che a me, se dovesse perdere, si può sbagliare, ecco.
Sì. Non ti voglio portare sul territorio minato, però comunque la lotta salvezza, cioè, a parte Spal e Brescia, no, che mi sembra che ormai non abbiano più nessuna possibilità, però lì insomma Genoa, Samp, Lecce, Udinese, Torino, Fiorentina, non lo so, ecco, quali possono
dire,
essere.
Sì. Io continuo a dire che salvo clamorose cose si deciderà questa settimana.
Cioè, tra Genoa, dici lo scontro Genoa-Lecce potrebbe
essere
quello.
Dipende dalle partite di quello che succede stasera con la Fiorentina e domani il Genoa col Torino. E poi molto dipenderà dallo scontro diretto di domenica a Marassi Genoa-Lecce.
Sì, assolutamente. Senti, ti chiedo, Stefano, invece, per quanto riguarda la zona Champions League, no? Io credo che anche lì ormai non ci siano grossi dubbi, però ecco, l'Inter di Conte, io so che tu conosci molto bene anche la dirigenza dell'Inter, insomma, naturalmente il tuo lavoro ti porta, no, a avere contatti con tutti i tuoi colleghi della Serie A, però in effetti Conte sembra essere un po' inflessibile, no, su certe sue valutazioni. Cioè, la gestione anche di Eriksen, Stefano, è una gestione, vista da giornalista, secondo me un po' opinabile, perché comunque è un giocatore che è stato preso come un gran colpo di mercato a gennaio, che non, forse non rientra proprio nelle corde di questo allenatore, o no? Cioè, perché Eriksen oggi fa fatica a trovare spazio, secondo te, nell'Inter?
Allora, io premesso una cosa, pare che Eriksen per me è un giocatore ottimo, sono molto importante, un buon profilo, e quindi anche se non gioca Conte, ma è tutto Conte, uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia e nel panorama calcistico europeo, quindi se Conte fa delle scelte le fa a ragion veduta. Io per giudicare certe situazioni
ma ci mancherebbe,
bisogna essere e viverle. Comunque l'Inter ha avuto anche, diciamoci la verità, è stata criticata un po' l'Inter di Conte in questo periodo, che non è stata proprio fortunata. Ricordo la partita dove vicino, che ha sbagliato quel gol a porta libera, che poteva andare sul 3-1, poi ha preso il pareggio del 2-2 contro il Sassuolo, mi sembra.
Sì.
Ecco. Quindi ha avuto degli episodi che non gli sono stati proprio favorevoli, ha avuto infortuni nel momento importante, per esempio Asensio non l'ha mai avuto l'Inter, si può dire, da genitore. Sanchez l'ha avuto pochissimo, lo sta avendo adesso e sta avendo un buon rendimento, quindi io non, il rendimento dell'Inter non lo criticherei. Poi quando si comincia un progetto bisogna dargli anche tempo. Secondo me l'Inter ha la fortuna che ha una grande proprietà e soprattutto ha un dirigente importante come Marotta che a livello europeo secondo me è uno tra i
migliori. Quindi tu dici che queste frizioni che sono venute fuori, perché insomma comunque è evidente,
ma no, quando non arrivano i risultati è normale che c'è un po' di delusione. Sì. Ma però quando c'è una, dei dirigenti come Marotta, come Piero Ausilio, cioè sono, come io per esempio non lo conosco Zhang, ma cioè, poi alla fine si appiana tutto, perché poi la volontà di questa società è crescere e cercare di arrivare alla vittoria. E di, cioè, poi si può anche arrivare come ha fatto al Chelsea, Conte, che in un anno ha vinto, però in Italia diciamo che la Juve ci ha messo un po' a costruire quello che ha costruito. E poi è normale che...
Quindi tu dici, Stefano, traducendo...
E io dico in conclusione che bisogna avere un po' di pazienza.
Sì, quindi tu dici che anche l'anno prossimo Conte sarà tranquillamente l'allenatore dell'Inter, cioè non vedi un minimo di situazione che possa portare una riflessione. Okay.
Ma se io sposo un progetto lo porto avanti.
Sì, sì, quindi... no. Questo è chiaro. E invece un altro argomento che vorrei affrontare con te è proprio la Juve di Sarri, cioè e Sarri e la Juve, perché poi alla fine... Cioè qui bisogna anche... Oggi qualcuno diceva, no, ma Agnelli sarà davvero contento della scelta poi di Sarri e anche del lavoro che ha fatto Paratic insieme a Nedved quando hanno deciso, no, di rivoluzionare la Juventus, perché insomma lo sappiamo tutti che si è andati in un'altra direzione perché si voleva cercare, no, alla radice del gioco, mi verrebbe da dire, il titolo della nuova avventura della Juve poteva essere questo, no? Di trovare un calcio un po' più spettacolare affidandosi a un allenatore come Sarri. Però qui secondo me c'è un equivoco, cioè questa Juve non è secondo me fatta e plasmata su Sarri, perché ci sono troppe anomalie tra virgolette, che poi sono dei grandi vantaggi per un allenatore, perché avere Ronaldo, avere Dybala, però nell'idea, no, di come Sarri costruisce le sue squadre, insomma, ci sono giocatori secondo me proprio non adattissimi, a parte quei due che ti ho detto che comunque tutti vorrebbero avere, perché insomma uno che come Ronaldo e Dybala ti risolve le partite, però in generale che pensi?
Beh, tu mi vuoi portare la polemica?
No, guarda, puoi io anche non rispondere Stefano, ci mancherebbe altro, sai.
Sì. Società come la Juve è importante, io sono una persona normale.
No, vabbè. Puoi anche non rispondere, Stefano, ci mancherebbe altro.
Io non posso rispondere a una domanda del genere, ho le mie idee, ma
e te le tieni,
per conto mio, poi magari conosco di più...
alcune situazioni rispetto ad altre, certo. Sì, sì, no, vabbè, allora non ti voglio fare esprimere.
Sono domande in cui non ci posso,
non puoi dare una risposta, sì.
Ma non posso dare perché poi bisogna vivere.
Già conoscerle,
poi,
certo.
La Juve è una città importante che sa gestire le sue cose, quindi mi sembra sciocco da parte mia
intervenire
sul giudizio per le mie capacità dare un giudizio in merito alla Juve.
Bene, allora io ti chiedo il futuro di Chiesa. Se questa è una domanda che ti posso fare, perché...
Ma io penso, questa è una supposizione.
Sì, chiaramente stiamo parlando ovviamente di sensazioni.
Questo lo posso dire. Secondo me il tuo di Chiesa non è a Firenze. Questo è la mia idea, così che mi faccio delle idee, però onestamente non me ne voglia nessuno, non so niente.
No, certo. Però, cioè tu dici che il suo tempo potrebbe essere finito.
Voglia cambiare. Poi il fatto anche che magari sia stato un po' criticato ultimamente, magari è un motivo in più per il ragazzo magari a cercare nuovi stimoli, andare via, non sta importante, magari più importante anche sulla Fiorentina come proprietà. Oggi non ha niente da invidiare ai grandi club.
Infatti, sì, ma magari può darsi anche che insomma ci siano i presupposti, no, per fare delle valutazioni insieme, perché oggi è chiaro che
bisogna avere anche la volontà in caso del giocatore. Io
assolutamente.
Il giocatore in queste cose parla bene, Marotta diceva sempre, non che diceva, perché Marotta esiste, per fortuna glielo auguro di lungo per lui, dice sempre, se il giocatore vuole rimanere non c'è problema, ma se il giocatore comincia a fare segnali di sofferenza, che non vuole, che vuole andare via, uno
deve prenderne atto, insomma,
perché tenere uno scontento non è mai positivo.
Sì, e stesso discorso si potrebbe fare anche per Lautaro, no? Capire se effettivamente vuole stare all'Inter.
Infatti, ma questo mi sembra che sia stata la dichiarazione di Beppe Marotta a proposito dell'Autaro.
Sì, esatto, che si può fare lo stesso ragionamento.
Poi è normale che
sì.
la società non è che svende il giocatore,
no, certo.
Pesa un patrimonio della Fiorentina.
E l'Autaro idem, certo. Sì. Senti Stefano, hanno deciso di allungare i 5 cambi fino ad agosto. L'IFAB ha deciso di allungare il discorso dei 5 cambi fino all'agosto 2021. Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Perché sui 5 cambi qualcuno insomma era già perplesso in questo periodo, e poi mi sembra che anche le perplessità si siano vanificate, cioè siano evaporate, perché oggi le squadre hanno bisogno di cambiare visto che si giocano una volta ogni 3 giorni, no?
Allora, sì. Attualmente era giusto, perché giocando ogni 3 giorni praticamente non ti alleni mai,
sì.
Praticamente cosa fai? Giochi, giorno dopo fai del faticamento, un piccolo allenamento e poi subito partita, quindi non ti alleni. I giocatori non sono delle macchine che giri la chiave,
sì,
il motore,
si accendono e poi la richiudi e si fermano. Certo.
Vediamo che qualche problemino ci sono, i ricavi, sì. Quindi 5 istruzioni sono logiche. Ho letto la motivazione, danno la motivazione fino all'Europeo dell'anno prossimo, sì. Di dare questa possibilità. E quindi se l'hanno fatta hanno esaminato bene le cose. È normale, come tutte le decisioni lasciano i pro e il contro, c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo. È normale che può succedere che a 20 minuti alla fine ci sono 10 giocatori diversi in campo, questo è fuori discussione,
certo.
Però io dico che se hanno prolungato questa normativa per un anno, l'hanno ben ponderata questa decisione, secondo me l'hanno decisa anche per il bene della salute dei calciatori.
Non c'è dubbio. Senti Stefano, prima di salutarti e di ringraziarti faccio l'ultima domanda su Pioli, no? Perché al di là di quello che succederà l'anno prossimo al Milan, insomma, mi sembra che stia facendo il massimo. È vero che da quando è arrivato Ibrahimovic la squadra ha preso anche più personalità, più autostima, si è dimostrata più solida. Rebic per esempio si è trasformato. Però devo dire che lui si sta comportando da grandissimo professionista, perché non è facile lavorare con tutte le voci continue, no? Voglio dire, credo che da quando lui ha preso la panchina del Milan si parla di Rangnick, quindi insomma, complimenti, no? A chi fa il suo lavoro come lo sta facendo.
Pioli, innanzitutto ci siamo, è una persona per bene, è un uomo straordinario, quindi è anche un professionista, quindi questo, ma poi è anche un buon allenatore, quindi ha dimostrato. Ha dei principi, tu guarda anche quello che era successo a Firenze quando ha dato le dimissioni, qualcuno ha detto sì, l'ha fatto alla fine, quindi è facile dare alla fine. Non è vero, perché dalle dimissioni c'è sempre un atto di coraggio. Quindi adesso lui è al Milan, sta lavorando con grande determinazione, quella squadra dà la sensazione di averla in mano, cioè, non la sensazione, da fuori, proprio vedi che la squadra apprezza il lavoro dell'allenatore. Quindi comunque vada a finire adesso le chiacchiere, ormai penso che non siano più chiacchiere, perché quando ci hanno detto che se tuona da qualche parte piove, quindi ormai da più parti danno in arrivo questo tecnico che giustamente qualcuno ha detto sì, arriva il Messia, mi permetto di dire, ma non ha mai vinto niente. Pioli continua a fare il suo lavoro con grande professionalità e di questo tutti lo stanno apprezzando. C'è poco da dire su Pioli.
Bene, sono d'accordissimo con te, perché io l'ho conosciuto anche a Firenze.
No, è una persona molto bene, lo conosco anch'io molto bene.
Sì, sì, e poi comunque insomma, un gran signore, perfettamente d'accordo.
Volentieri, e lui ci sarebbe venuto volentieri a Genova quest'anno, quindi che aveva. Arrivato secondo.
Vabbè, beh, insomma, non mancherà l'occasione, chissà, no? Nelle strade si potranno rincrociare più avanti. Stefano Capozzucca, è stato un piacere averti.